cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sulle mani, Ignazio! Sulle mani, Ignazio! Buongiorno, bentrovati, 340 5425324 è il numero per intervenire. Bello questo spunto che mi ha dato modo di imitare Ignazio. Ignazio, lungi da me qualsiasi considerazione politica, l'aggiungo anch'io, non me ne può de meno, di tutto e di tutti. Diciamo che chi ricopre quei ruoli lì dovrebbe tacere o quantomeno emettere suoni più puri, più puri. Noi ci proviamo, non bisogna sempre scendere nella battuta, nella controbattuta. Oggi avremo anche Luciano Moggi che ne ha da dire in chiusura, mi ha già detto, l'avete visto battagliare lunedì sera a 7 gol, qualcuno me l'ha ricordato ieri, spesso un po' meno in questo periodo perché ho tante cose da fare qui in radio, da preparare l'albero di Natale, non solo, risolvere anche qualche piccola grana che c'è sempre, seguire la Juve che poi è l'interesse principale mio e vostro. Però devo anche dirvi una cosa, imparate, la lettera di identità bianconera è già partita, la diffida nei confronti di La Russa. Nei suoi panni non si può permettere questo, però non è che possiamo insegnare a tutti moralità, intelligenza, buonsenso, cioè non possiamo contribuire per migliorare questo mondo senza il vostro supporto. Arriva a riguardo, ne parlo così chiudo subito l'argomento, la lettera di scuse, la risposta più che di scuse, un po' si pente, un po' si scusa, un po' dobbiamo dire che io l'ho sentita, l'ho letta più che l'ho sentita, fanno tutti la battuta scherzosa, cioè guardate l'ironia di scherzi a parte, di dei programmi serali, tutta sta roba qui. Se ognuno prende di mira quell'altro, diciamo che la Juve viene presa di mira più di altri, però stiamo rimettendo un po', cioè un po' di timore adesso nell'esprimersi c'è da parte di alcuni. Volevo leggervi quello che Ignazio, presidente del Senato, ha inviato al direttore Guido Vacciago, che ho sentito questa mattina per un importante appuntamento che magari riguarderà il futuro di Tutto Sport e Radio Bianconera in qualche modo. Bene, La Russa, l'ironia e i veleni. Caro direttore, dice Ignazio, il suo giornale, forse proprio perché è il più vicino alla squadra di Torino, è stato quello che ha più compreso il senso scherzoso, una vera e propria battuta nel tono e nelle parole. Che lei non si può permettere, Ignazio, a dire il vero, con cui volutamente ipotizzavo che avrei affossato la Juventus se mai fossi stato ministro dello sport. Non è questo il modo di scherzare e di ironizzare nei suoi panni e in tanti altri panni, neanche in quelli beceri dei peggiori tifosi che ci sono in Italia. È però vero che, come scrive proprio Tutto Sport, una battuta da parte mia, benché accolta da applausi e risate, chiaramente chi non ama la Juventus, che poi viene ripetuta dai magistrati, che poi viene ripetuta con le sciarpe alle presentazioni Juve-M o qualcos'altro, ok? Che non mi permetto di elogiare neanche quando le trovo in mano al peggiore dei nemici, mi giro dall'altra parte perché non sono abituato a sputare neanche per terra, quindi figuratevi, tanto per essere chiaro. Però un po' di rabbia fa uscire, perché se dobbiamo sempre replicare, se dobbiamo sempre pensare di prendercela anche con questi onorevoli del nostro Parlamento, qualcosa vuol dire che mentalmente è creato anche ad hoc per rompere le scatole, per dimostrare però fondamentalmente la maleducazione, l'incapacità, l'intelligenza che ogni tanto supera, anzi si abbassa a livelli minimi. Ma per segnalare una mia dichiarazione, no, lui dice che le allego, nella quale sostenevo addirittura tempo fa di non gradire che la Juventus fosse stata penalizzata in classifica e semmai la società, se sbaglia, dover essere sanzionata economicamente, preferendo battela nei risultati sul campo. Un po' di leggerezza per concludere nel tifo e negli sfottò non violenti fuori dallo stadio, invece, è a mio avviso un comportamento essenziale del successo di uno sport, il calcio, che resta tra i più amati del mondo. Ignazio La Russa. Sono spiegazioni che neanche un adolescente darebbe, caro Ignazio La Russa. Lei si sta arrampicando sui vetri. È stata una uscita non degna di replica ieri, lo dico oggi perché andiamo a chiudere il cerchio su invito di un nostro tifoso. Diciamo che ministri, magistrati, giornalisti dovrebbero fare un po' meno i cazzoni, tanto per essere chiari, così almeno rispondo a tono ed evitare di essere equivocati. Ce lo impone il ruolo, ce lo impone il sistema, no? Non per essere tutti accerchiati da un sistema che condanna e che censura l'ironia e quello che è, lo facciamo spesso, ma non in questi termini, perché la frase estrapolata o il senso di quelle battute non è degna di un rappresentante di tutti i cittadini italiani. Termino qui, mi sono permesso di iniziare in questo modo, l'avrei trattato velocemente, però anche noi non facciamoci prendere di mezzo. Date troppa importanza, date troppa importanza e noi le diamo come la notizia. Voi la dovete prendere, non dico riderci sopra, ma neanche farci le guerre inutili. Anche perché molti poi dei nostri tifosi replicano nello stesso modo e diventa battaglia aperta, concedendo troppo spazio e troppi like a questa gentaglia. Perché quando si commenta così un evento sportivo, tantomeno sportivo, che è la cosa più meno importante, cioè la cosa più importante tra le cose meno importanti, il calcio, lo ribadisco sempre, ok? Dobbiamo imparare a guardare anche oltre. Next Gen eliminata dalla Coppa 3-2 dalla Lucchese, mercato Juve, cosa ci aspetta per gennaio? Tra poco la rubrica del mercoledì con il direttore di tutto Mercato Web. 30 punti per la Juventus dopo 13 giornate, 9 in più rispetto a 2 anni fa quando è tornato Allegri, 5 rispetto all'anno scorso. Nuove regole in arrivo, l'espulsione a tempo prende corpo, cioè la possibilità, un po' come nell'hockey, di cacciare qualcuno per 10, 5, 7 minuti, poi sarà bello vedere lì protocollare anche le regole. Fabbri per Monza Juve di questa mattina, 14° turno che la Juventus giocherà, e il Monza quindi, venerdì sera, con il ritorno, non diciamo ancora da titolari, di Danilo e Locatelli. Locatelli ha già giocato una parte di partita con il giubbottino che lo proteggeva un po' e che è servito sicuramente, ma è stato lontano dalle battaglie in campo, e quindi ci si aspetta anche il ritorno di Danilo. Attenzione, Alessandro è già tornato in campo, già convocato. Io ci vedo un Alessandro in campo, se volete sapere la mia, ad oggi, mercoledì, un Danilo convocato, e poi sul finire di partita, come è capitato con, e se il risultato lo permette, come è capitato con Alessandro, vedremo il ritorno anche di Danilo. Ad oggi la intuisco così, e l'intuito è aiutato anche da qualche buon e caro suggerimento giornalistico. Noi ci siamo, e allora lancio subito oggi, perché so che se non lancio subito il tema voi non vi fate trovare pronti, ma Pioli e il Milan, che hanno giocato così bene, che giocano così bene, che sono dietro la Juve che gioca così male, con il peggior allenatore, Allegri, sto ironizzando, lo capite, perché qualcuno poi mi scrive e basta, Radio Bianconera deve appoggiare in tutto e per tutto Allegri. Lo sto dicendo in un altro modo, qui l'ironia ci sta, assolutamente. E come mai ha perso 3-1 in casa in una partita decisiva di Champions League, che a noi fa solo comodo? E poi la domanda, espulsioni a tempo, vi convincono? O meglio dire, il protocollo che verrà formulato, che non conosciamo ancora, sarà utile per abbassare i toni della polemica? Ultima domanda, ma questa la rivolgiamo subito a lui che è già in collegamento. Direttore, caro Nicolò Ceccarini, il mercato Juve vira verso che cosa? Buongiorno Nicolò, ben trovato.
Buongiorno a tutti. Come vira? Vira, bisogna vedere, bisogna stare attenti a virare, perché l'importante è prendere l'onda giusta, perché altrimenti la virata non viene bene, no? E quindi, però io ho una sensazione, io in questo momento ho due cose che scriverò, e guarda, te le anticipo.
Vai, prendiamo appunti.
Nell'editoriale di sabato, perché allora io nell'editoriale della scorsa settimana ho fatto riferimento a Francia e Germania come due campionati nei quali la Juventus sta valutando dei profili da centrocampista, e non ho detto male, ma non perché l'ho scritto, ma perché semplicemente ho avuto ulteriori conferme.
Sì.
Che per esempio in Francia c'è un obiettivo, o meglio che in Germania c'è un obiettivo abbastanza importante della Juventus. Tra i tanti nomi c'è Koné del Mönchengladbach, che a mio avviso è uno di quei giocatori che sicuramente la Juventus sta monitorando con più attenzione rispetto a tanti altri profili. Non ho capito se è un'operazione da gennaio subito oppure se è un'operazione, diciamo, più futuribile, però per esempio Koné è sicuramente del Borussia Mönchengladbach un nome sul quale bisognerà stare molto attenti nel mercato di gennaio. Oltre a lui ci aggiungo anche Shudakov, che è il giocatore dello Schalke, scusate, dello Shakhtar Donetsk, perché che abbiamo già visto anche impegnato nella partita tra la nazionale ucraina e l'Italia, ed è un centrocampista offensivo che piace molto. Quindi ti do questi due nomi.
Grazie come sempre, così come fa tutti i giorni, quotidianamente, tutto Mercato Web, quegli aspetti che aiutano a capire magari il passo in avanti, il passo indietro, eventualmente di qualche trattativa o informazione utile per intuire quelle che sono le strategie. Ti posso chiedere le valutazioni in questo momento, indicative?
Questa è una bella domanda, perché francamente quando vai a pescare in queste società, è vero che insomma lo Shakhtar sappiamo tutti, no, quello che sta passando, come tutte le squadre ucraine, per la questione del conflitto con la Russia, e quindi purtroppo per loro naturalmente non è neanche facile, no, resistere troppo, visto che qualche giocatore, no, magari potrebbe avere anche l'idea di voler andare via o di partire, eccetera. E quindi non lo so, non credo il budget sia molto elevato della Juventus. Questi sono giocatori bravi, forse tra i due potrebbe essere leggermente meno caro lo Shakhtar rispetto al Borussia, per mille motivi. Però insomma, secondo me siamo su un'operazione abbastanza, cioè non proprio irrilevante, ecco, però questi sono giocatori di grande prospettiva. Però non so, la cosa più che altro del costo va anche da quanto, quello che secondo me è più che il costo loro, quanto è il budget della Juve, perché se uno sa quanto è il budget della Juve, no, può anche capire se queste cose si possono realizzare o meno. Io ancora non l'ho capito, Antonio, sono sincero, so quanto possa essere eventualmente il budget per gennaio.
Guarda, ne approfitto perché il tema l'avevo un po' introdotto ieri, dovendoti aspettare fino al mercoledì per i tuoi numerosi impegni professionali, ovviamente. E sapendo che arrivi a metà settimana, io preparo un po' i nostri radioascoltatori, ovviamente molto interessati, anche perché la Juve ha una necessità. Poi ci sono i quotidiani che fanno mille nomi, noi cerchiamo di capire quali sono i più avanzati, magari come ipotesi. Ma mi sono permesso di fare questa domanda che rilancio oggi grazie alla tua presenza. Ma in base a quello che hai detto anche, no? Le necessità, i bilanci, i costi, eccetera. I conti e i costi, scusa. Ieri ho fatto questa domanda. Ma voi vi aspettereste un centrocampista in prestito o eventualmente un attaccante o un giocatore offensivo di proprietà da acquistare, quindi magari spendendo anche qualcosa di più, sapendo che in cassa c'è sempre quello che è stato aggiunto dalla proprietà, vendendo magari Vlahovic? Perché dico Vlahovic, non faccio un altro nome? Perché qualche spiffero ci porta a dire che la Juve è soddisfatta, che ci crede, poi potrebbe essere un errore o meno, arrivo alla domanda, ma se arrivasse la proposta per Vlahovic a gennaio, ma Lupa Zincato ieri ci ha ricordato che in Inghilterra potrebbe esserci interesse per Vlahovic alla luce che alcuni giocatori africani andranno in Coppa d'Africa, quindi mancheranno per almeno 15, 20, un mese di tempo, non solo in Inghilterra ovviamente. Tu pensi che l'operazione potrebbe essere anticipata? Cioè, ci fosse la richiesta, la buona richiesta, cedere un giocatore eventualmente rispetto a un prestito potrebbe essere il bivio delle decisioni da prendere in casa Juve?
Ma sai, allora, innanzitutto bisogna che arrivi un'offerta simile a quella che fece la Juventus alla Fiorentina. Cioè, nel senso, no, la Fiorentina in un anno e mezzo dalla scadenza di Vlahovic si ritrovò 75 milioni di euro più bonus per un giocatore, ed era un'offerta, non ti dico quasi irrinunciabile, però è una grandissima offerta sulla quale, riflettendo anche sull'idea del giocatore di non rinnovare con la Fiorentina, decisero di venderlo, e quindi ci fu questo passaggio nel mercato di gennaio, cosa più unica che rara, perché comunque giocatori con queste cifre qui nel mercato di gennaio non ne girano, no? Voglio dire, non ci sono,
esatto,
trattative di questo,
proprio per quello,
di questo livello,
proprio per
cui per tornare un po' a quello...
Beh, la Juventus, tu ricorderai, Vlahovic l'ho presa a gennaio, proprio perché c'era, sì, la necessità,
esatto,
della...
Non c'è dubbio. Però magari ora a gennaio, dici te, giustamente viene un Arsenal e dice che magari è sempre stato interessato a Vlahovic, ti do 100 milioni. Allora, ecco, se gli danno 100 milioni, ora dico 100 milioni per dire veramente una cifra di fronte alla quale non puoi far finta di nulla, beh, vai a prendere da Lille Jonathan David e puoi vendere Vlahovic, questo sì. Questo ci potrebbe stare, ma bisogna proprio che ci arrivi un'offerta, che arrivi,
esatto,
un'offerta alla società di altissimo livello, altrimenti non la faranno mai, ecco, a gennaio una cosa del genere.
E allora sto vedendo in questo momento tutto mercato web, giusto Manuel, in primo piano, come spesso facciamo.
Me lo auguro.
Tutti giù, ci mancherebbe, ma ci viene spontaneo, direttore, proprio spontaneo, anzi il nostro computerone, Manuel o Yves, dipende dalla CPU di giornata, apre l'home page e la Juventus aspetta il Manchester United per Sancho. E il preferito resta comunque Berardi. Tornando alle strategie, giocatore, perché poi ho letto anche Tutto Sport, mi informo con qualche addetto ai lavori, sembrerebbe che la politica sia quella di, per gennaio, un giocatore, eventualmente, salvo quello che ci siamo detti, l'acquisto,
certo,
eccetera, eccetera, che conosca già il nostro campionato, che giochi in Italia.
Guarda,
o che
io...
magari giochi all'estero, ma che ha magari in passato giocato in Serie A. Tu cosa mi,
allora,
dici? Ecco perché metto,
no,
Berardi.
Ti rispondo dicendo, guarda, ti rispondo molto secco, secondo me. Cioè, nel futuro di Berardi ci può essere o il Sassuolo o la Juventus. Non vedo altro. E ti ho già dato un'indicazione, nel senso che secondo me Carnevali, il direttore generale, nonché amministratore delegato del Sassuolo, difficilmente farà partire un giocatore come Berardi nel mercato di gennaio. Ma se poi mi chiedi in prospettiva, cioè cosa vedo nel futuro di Berardi, io vedo la Juve, sinceramente, se va via dal Sassuolo. Non so dirti la tempistica, però oggi io vedo la Juve se dovesse andare via dal Sassuolo.
Ecco, e facendo invece altri nomi, perché poi rimescoliamo tutti i dadi e cercheremo di tirare le somme prima della fine di questo intervento, ancora 5 minuti, col direttore, sì, di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Ferguson, Bologna, De Paul, Fabian Ruiz, quei nomi che tu ci hai fatto, eccetera. Ma,
sì,
ma a questo punto sono ipotesi credibili o qualcosa di meno, o tentativi?
Ma secondo me ancora oggi va tenuto in piedi tutto, nel senso che... i nomi, le occasioni, il mercato, cioè spesso e volentieri gli addetti ai lavori ti dicono quello che oggi non è possibile oppure è impossibile, magari tra 20 giorni diventa c'è uno spiraglio e tra un mese e mezzo diventa probabile. Ecco, quindi bisogna sempre tenere aperte tutte le strade. Se vuoi, la mia impressione è che la Juventus andrà verso un progetto di lavoro futuro e futuribile fatto di giocatori che insomma siano prospetti, che abbiano degli ingaggi contenuti. Questo te l'ho sempre detto da quando è arrivato anche Cristiano Giuntoli, ti avevo già anticipato,
sì,
quale sarebbe stata la filosofia della Juve, per cui anche vedi Koné, i Sudakov, i Samardzic, voglio dire i Diarra, i Fofana, tanto per fare una serie di nomi di tanti giocatori che sono stati accostati alla Juventus, i Kefren Turam, sono tutti giocatori che hanno delle prospettive diverse, degli ingaggi per il momento ancora sostenibili e che possono, tra virgolette, avere sia margini di miglioramento, e se un domani arrivasse un'offerta alla Tonali, uno la potrebbe anche valutare, nel senso, però si va in verso questa direzione piuttosto che sul campione affermato, secondo me.
Certo, la domanda l'ho tenuta lì pronta, per essere servita, calda. Ma quando leggi, senti, ti dicono, ti arrivano i messaggini, cosa ne sai, direttore, eccetera, e leggi due nomi, Conte, Allegri, su cosa ti sbilanceresti qui su Radio Bianconera?
Io oggi sono in difficoltà a sbilanciarmi, perché comunque sia come mi sbilancio, voglio dire, qualsiasi soluzione è giusta, mi spiego meglio, cioè nel senso che cioè Allegri quest'anno sta facendo bene, poi la Juventus viene criticata per il gioco che non è spumeggiante, non è brillante, non è quello che magari qualcuno voleva o si aspettava, però bisogna guardare anche poi alla fine quello che ha in rosa, cioè la Juventus insomma, ha perso due giocatori rispetto all'inizio della stagione e comunque uno non l'ha praticamente mai avuto da quando è arrivato, pensa a Pogba che comunque sempre ha avuto dei problemi fisici, Fagioli poteva essere utile, insomma, e quindi ti dico, secondo me, ecco, Conte però è pronto a prendere una squadra forte e a volere anche sempre giocatori molto, non che Allegri non lo voglia questo, però secondo me Allegri si è molto adattato, cioè secondo me è un po', a mio avviso è stato un po' sottovalutato il lavoro di Allegri, ecco, io forse sarò impopolare in quello che dico, però secondo me cioè, Allegri si è preso anche delle responsabilità in certi momenti che non erano sue, ma erano responsabilità, diciamo, lui si è fatto carico anche un po', voglio dire, ha fatto un po' anche il dirigente, no? Oltre che all'allenatore, poi si può anche non essere d'accordo su questa mia valutazione, però è chiaro che lui ha un altro anno di contratto, è chiaro che cioè, secondo me non puoi lasciare Allegri, se resta Allegri, no? L'anno prossimo con solo un anno di contratto. Devi parlare, cioè secondo me a primavera dovranno fare un punto della situazione e verificare, per cui comunque sia Allegri che Conte sono due grandissimi allenatori.
Bene, 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 bene. Allora, ti faccio fare il punto anche sulla situazione in Europa, perché la sconfitta del Milan di ieri sera inguaia parecchio in vista della qualificazione dei rossoneri, ma sotto sotto ci sguazza il pensiero che rilancia verso i mondiali per club la Juventus un'eventuale eliminazione.
Certo, sì, in base al ranking è evidente che insomma.
Quindi non è la gufata, ne prendiamo atto alla luce di quello. Poi un po' gufato anch'io, devo essere sincero. Sulla battuta del calcio di rigore ho detto potrebbe essere la serata buona. Non si fanno queste cose? Non si fa, ma no, perché ero di fretta, ho detto dai, magari lo sbaglia, se no sto rigore subito.
Queste cose non si fanno, non si fanno. Birichino.
Ho capito, allora nego, prendo le distanze da quello che ho appena detto.
No, però comunque sì, è chiaro che in base al ranking, sta parlando del 2025, però guardando la classifica, siccome ci sono due rappresentanti per l'Italia, ci saranno due rappresentanti, oggi quella sicura è l'Inter e l'altra... E l'altra, se si guarda allo stato attuale del ranking, la Juventus è in vantaggio sul resto delle altre squadre italiane.
Che sono Milan e Napoli, quindi ne prendiamo atto semplicemente. Una battuta prima di salutarti, espulsioni a tempo, so che incominciano a parlarne, quindi fra 20 anni, quando lei sarà super direttore di tutto.
No, quando io sarò in una pensione che non avrò, cioè quando sarò da pensione senza pensione, quindi va
in un
bene.
Pensionato si dice, in un pensionato
sì, va bene, sì.
Dei direttori e ci troveremo.
Se me lo paga qualcuno volentieri.
E ci troveremo, quattro amici, almeno due amici al bar ci saranno, io e lei, eventualmente. Sì. Espulsione a tempo, ti convince come soluzione?
Ma io sinceramente... Ni. Perché non so poi quanto possa essere veramente, diciamo, efficace una soluzione del genere. Mi sembra che si voglia modificare troppo certe cose e magari io userei, guarda, ti dico la verità,
sì,
un'uniformità di interpretazione sugli episodi al VAR. Questo io vorrei più che altro, perché secondo me questo aiuterebbe davvero tanto, perché un episodio non può essere valutato diversamente. Magari in un contesto è un rigore, in un contesto ma siamo borderline, ecco, probabilmente visto che abbiamo la tecnologia, io oggi starei molto a lavorare su quest'ultima introduzione della tecnologia e la migliorerei.
Io ripeto sempre, direttore, il protocollo dovrebbe essere fatto da persone che non siano bravi nel protocollare, perché ne ho conosciuto i tanti che riuscivano a timbrare molto bene in maniera chiara e netta, ma senza sapere che cosa andavano a timbrare. Ma un protocollo che possa dare la possibilità, se ci sono, se c'è un VAR e se c'è un arbitro, metterli nella stessa condizione di giudicare. Se l'arbitro non vede o vede un qualcosa che secondo lui può, sul quale si può sorvolare, ma se c'è la tecnologia fuori può andare a rivedere quelle situazioni critiche, perché se c'è Irrati o c'è Paolino o c'è un altro, è un arbitro a tutti gli effetti. E quindi se vede una mano, un gesto violento o non violento, nel rispetto della regola, non del protocollo, della regola, può indicare in qualsiasi momento, dal mio punto di vista, la volontà all'arbitro, che a quel punto non deve dire c'ero io o non c'ero io. Se abbiamo due arbitri, che arbitrino due arbitri quando lo ritengono opportuno. Secondo me si andrebbe vicino alla soluzione di tanti problemi, o quantomeno se ne diminuirebbero di tanti numericamente. Io la vedo così dall'inizio, cioè quello fuori non deve stare fuori e dire sì, avevo visto ma non potevo intervenire. È come vedere un incidente stradale e non andare a testimoniare, tanto per essere chiari. Direttore, grazie, perché oggi sono carico. Ignazio mi ha caricato.
Antonio.
Ignazio mi ha caricato.
Perché...
Ciao, grazie, lavoro. Direttore.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
E allora mandiamo subito, ben ritrovati intanto, 340-5425-324, tanti temi, però fatemi mandare prima un messaggio nella nostra chat, perché mi è appena stata comunicata la data, anzi l'orario della conferenza di domani, quindi conferenza stampa di Allegri alle 11:30 di domani, in maniera che così aggiorniamo tutti i dati dei nostri computer, tutti i nostri articoli, eccetera, e quindi domani la edizione XL anticipata al giovedì, sapendo che giochiamo venerdì sera con il Monza, mi vedrà protagonista dallo stadium alle 11:30 con la conferenza. Quindi la domanda da fare l'anno scorso ad Allegri, veloci, su, pensatene una sola, presentatevi, nome e cognome, un po' come dicono con noi, in quei 15 minuti. Mamma mia che fretta, neanche quando salgo sul tram ho così fretta di scendere. Che tema vorreste trattare con Allegri? Allora, ci hai ripensato? Sei soddisfatto del pareggio? Potevi fare qualcosa di più con l'Inter? Chi recuperi? Vabbè, tanto quelle domande si fanno poi subito. Azzeccare o meno la formazione, ve l'ho già detta oggi, è meglio rischiare mettendoci la faccia, sapendo quello che è, che si ipotizza, che non seguire quelle che potrebbero essere magari delle dichiarazioni per portarci fuori strada. Io penso che domani possa toccare ad Alessandro, ve lo dico, che possa essere recuperato Danilo per la panchina, se non addirittura per cominciare, ma non lo rischia prima del Napoli, probabilmente, ma gli fa riassaporare un po' il campo. Locatelli potrebbe giocare. A gennaio io penso che un giocatore, Illing e o Nicolussi Caviglia, possono essere ceduti o prestati, dipende, più cessione l'inglese, prestato il secondo, per arrivare a qualche pedina, magari Berardi, perché no, venisse ceduto o magari messo in qualche trattativa. Io lo dico così, ma no, come Nicolussi? Adesso non è che possiamo tenerli tutti. E penso che ci siano altre priorità per diversi motivi. 11:30 la conferenza, ricordo domani, espulsioni a tempo vi convincono? Io vi ho detto cosa mi convincerebbe. Il protocollo, senza se e senza ma, se hai un arbitro bravo in campo, un arbitro più bravo o meno bravo, più esperto o meno esperto fuori, se vede l'incidente può intervenire. Guarda quella rimessa laterale, nettamente a favore del Milan, nettamente a favore del, cioè è un istante, quindi nel momento che decidi magari il quarto uomo lo vede e può intervenire. Molte volte gli arriva il suggerimento. Allora, al di là della rimessa laterale, ma però da una rimessa laterale poi arriva il gol dopo 12 secondi, capite che se capita a favore della Juventus, la russa si inquieta e io di conseguenza. ok? E non solo lui, e non solo io. E se c'è un fallo, una simulazione in mezzo al campo, è bene andarla a circoscrivere, a prendere una decisione, perché da fuori sono in quattro, li pagano e quindi possono intervenire. Evitiamola la sprotocollata, non era previsto dal protocollo. Il protocollo è un protocollo libero dove, se servisse, interviene un arbitro che è fuori. Non interviene uno qualsiasi, interverrebbe un collega che ti aiuta da fuori. Come arrivano le statistiche dalla redazione, ci dicono, da bordo campo ci dicono, da fuori ci dicono. Quindi è molto semplice, è molto semplice, è molto veloce, senza perdere troppo tempo. No, fuori, perché l'hanno rivista al monitor e ti aiutano, e ti aiutano. Non ho visto io quando fa comodo, alzano le mani quando fanno Giulio Cesare, e altre volte si prendono il merito di aver visto il millesimo di secondo uno scarpino in fuorigioco. Detto molto chiaramente. Però mi ero debitore di una risposta, caro Manuel, perché i ragazzi, i nostri due inviati, mi hanno detto: Antonio, qual è la tua domanda? Diccelo appena comincia la trasmissione. Infatti la trasmissione è appena incominciata da 43 minuti e per me la canzone che mi ascolto con più piacere e che mi aiuta a riflettere, che oltre tante cose ce ne sono altre molto più importanti, mi riconducono a questa canzone di Battiato.
Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.
Esattamente, noi non possiamo, non siamo un jukebox, però mi faceva piacere ogni tanto rispondere, assecondare la richiesta dei nostri inviati, che oggi non so perché si sono invitati.
È una challenge?
È una challenge, non so. E quindi lo dirà anche il prossimo conduttore. Per me una canzone che mi aiuta a scaricare, a riflettere, a guardare oltre Ignazio e quelli come lui, è a cose più importanti, è la cura di Franco Battiato, così ve l'ho detto. Poi ci sono i Dire Straits con Tunnel of Love, tanto per essere chiaro, ci sono i mitici U2, però, ripeto, resto...
Basta, direttore, sennò poi risulta troppo boomer.
Sì, esatto. E poi c'è Albano e Romina con Felicità. Sto scherzando, però mi divertivo.
Però abbiamo in collegamento qualcuno che...
Glielo chiediamo
in quella città hanno problemi ancora più gravi, calcisticamente parlando.
Hanno dei problemi in quella città? Ma chi abbiamo in collegamento? Sembra un po' la Jalapas in questo momento. Rientriamo, torniamo noi. Eccolo qui, Matteo Barile, dopo un mese di ferie, finalmente una partita in trasferta per la nostra Juventus. Ciao Matteo, dalla redazione bianconeranews.it.
Ciao Antonio, un saluto a tutti.
E qui serve rispondere a questa domanda, non so spiegarti perché me l'ero dimenticato, la tua canzone, così, tua canzone, un lento, un rock, un qualcosa.
La mia canzone, in realtà ci sarebbero, c'è una canzone dei Coldplay che mi piace moltissimo, che si chiama Speed of Sound, che è la mia canzone preferita.
Ecco, dopo ce la fai ascoltare, perché io conosco i Coldplay, ma questa non me la ricordo. Non me la ricordo bene. Va bene, detto questo, ti trovo preparato, calcola che oggi sarà così tutto il giorno con i nostri inviati e non solo. Domani conferenza 11:30, mi raccomando, non prendere appuntamenti, Matteo, perché bisogna riprendere tutte le dichiarazioni di Allegri, secondo in classifica, più 9 rispetto a 2 anni fa, quando è tornato, più 5 rispetto all'anno scorso. Cosa dicono questi numeri? Li avete analizzati in redazione?
Sì, li abbiamo analizzati e tra l'altro bisogna anche dire che, per completare la statistica, questa Juve senza coppe ha fatto, o meglio sta facendo, meglio della prima Juve di Conte, che poi ha vinto lo scudetto, la stessa Juve, diciamo così, sempre senza coppe, quindi...
Volevo ricordare quello, anche quella era senza coppe, quindi fa meglio ancora di quella Juve... Però non dirmi che la conclusione è allora restiamo fuori dalle coppe, perché io ieri sera ho gufato anche il Milan per andarmi a godere eventualmente, speriamo, un mondiale per club. Al di là di questo, continua nel tuo ragionamento più logico, più interessante.
Sicuramente questi sono numeri che spiegano, come dire, che un certo tipo di lavoro che è stato cominciato da Massimiliano Allegri 3 anni fa e che, a mio modo di vedere, in questo momento sta portando dei frutti, li sta portando, come dire, con una certa, come dire, regressione un po' a quello che è stato, un po' a quello che è stato e che è alla fine Massimiliano Allegri, cioè un pragmatico che alla fine bada al sodo, bada al risultato, soprattutto cercando un po' di rafforzare un reparto già molto forte come quello della difesa. Da questo punto di vista la Juventus comunque sia è molto migliorata negli ultimi tempi, è molto migliorata anche perché comunque non lo dicono solo i risultati, non lo dice anche la classifica, ma questa Juve, se la mettiamo a raffronto rispetto per esempio a quella di 2 anni fa, è una difesa notevolmente più solida, che prende molti meno gol. Ricordiamo che 2 stagioni fa, quando Allegri torna in panchina, la Juventus di questi tempi aveva preso 15 gol. Adesso è la seconda miglior difesa del campionato e di gol ne ha presi 8. E non con la BBC che lui aveva e che, diciamo così, è stata forgiata e plasmata da Conte, ma con dei giocatori che si devono ancora, diciamo così, fare, soprattutto ad alti livelli, come Gatti, Bremer, Rugani, / Danilo, che bisognerà vedere se tornerà per la trasferta contro il Monza. Quindi da questo punto di vista ci sono meriti importanti per quanto riguarda la Juventus di Allegri, che in questo momento è seconda in classifica e vede l'Inter ad un passo, vede l'Inter a -2.
Se tu dovessi decifrare l'umore alcuni giorni dopo quella sfida di domenica sera di Inzaghi e di Allegri, chiedendogli domani ad Allegri, rivedendo, riavvolgendo il nastro, lei è soddisfatto? Tanto, poco, per niente? Anzi, avrei potuto, cioè, ripensandoci, avremmo potuto vincerla usando di più? E Inzaghi che cosa direbbe? Fammi questo parallelo, magari una bella considerazione da approfondire anche con gli amici a casa.
Secondo me Inzaghi non è soddisfatto dell'1-1 contro la Juventus, perché io credo che Inzaghi pensasse di andare a Torino per vincere la partita e per provare la prima fuga stagionale che avrebbe, diciamo così, delineato maggiormente gli equilibri in chiave scudetto.
E visto che non c'è riuscito, di chi è la colpa? Interessante, volevo arrivare proprio lì, mi sembra un bel salotto, un bel dibattito questo.
Secondo me la colpa è in parte sua, perché il gol che prende sull'1-0 di Vlahovic è praticamente la fotocopia del gol che sblocca Juventus-Inter l'anno scorso allo Stadium con Rabiot. Più o meno stiamo parlando della stessa azione, anche se lì parliamo, diciamo così, di una ripartenza più spedita, quella di Kostic che ha imbeccato Rabiot. Questa volta Chiesa imbecca Vlahovic, ed è merito anche di questa Juventus, perché comunque sia la Juventus, eccezion fatta per il gol subito da Lautaro Martinez, dove c'è un doppio errore, quello di Rugani che va, diciamo così, a tagliare, non va a tagliare la verticalità per Thuram, e quello anche di Gatti su Lautaro. Per il resto la Juventus è stata perfetta, non ha concesso, diciamo così, all'Inter la possibilità di poter attaccare sempre in verticale, e ha costretto, diciamo così, l'Inter a giocare per ampiezza, e di fatto, diciamo così, l'ha costretta ad un possesso palla reiterato che non ha portato a grandissime azioni da gol, eccezion fatta per quella del pareggio, che secondo me avrà fatto arrabbiare molto Allegri, visto anche l'andamento della partita.
Quindi, e visto anche il poco tempo che era passato dal momento del vantaggio, cioè la squadra, una squadra di Allegri non può prendere, se passa in vantaggio, 5 minuti dopo quello che erano 5-6 il gol del pareggio. Giuste considerazioni, prego.
Esatto, poi secondo me Allegri è soddisfatto. Se potesse cancellare una pagina di quella partita è proprio quel gol lì, e secondo me la gestione di quell'azione lì. Però secondo me Allegri esce con una maggiore convinzione e una maggiore soddisfazione rispetto ad Inzaghi. Secondo me, anche se non l'ha detto chiaramente nel post partita, lui pensa allo scudetto.
Volevo chiederti proprio questo. In società c'è una parte di giocatori, una parte di staff, una parte, cioè non tutti sono convinti, ma ci mancherebbe, anche tra di noi magari, tra gli addetti ai lavori. Io penso che l'Inter resti la favorita, ma con questa Juve devi stare attento, e quindi Anche la sconfitta sarebbe pesata molto per l'Inter e anche un pareggio resta l'amaro in bocca perché non si è riuscito a batterla con una Juve messa peggio dell'Inter, onestamente. Mantenendo solo quei punti lì ti porta a dire, vero, ritorno, giocheranno in casa nostra, però vediamo come ci arriviamo. Chiaro che a quel punto puoi averlo già vinto, già perso o quello che sarà. Senti, ma lo stadium a quel punto lì, nell'elenco delle cose a favore di questo pensiero, il fatto di non avere le coppe, e lo capiamo, lo ripetiamo da tempo, il fatto che a gennaio potrebbe arrivare qualcuno, Bianconera News, mi dirai tu che cosa, su cosa punta, qual è la pista più da seguire, in dando qualche indicazione ai nostri ascoltatori. Lo stadium, come viene detto, è messo in primo piano. Può essere l'uomo in più per la corsa a scudetto? E perché a questo punto? Perché tutti aspetti che aiutano, poi dobbiamo capire quelli che sono anche gli aspetti invece che potrebbero frenare questa corsa a scudetto.
Lo stadium può aiutare la Juventus? La risposta è sì, a patto che lo stadium continui a poter disporre del suo tifo, del tifo organizzato, di un tifo che possa sostenere dal primo all'ultimo secondo di ogni partita la squadra, perché nel primo dei 9 scudetti anche lì la Juventus non aveva una squadra fortissima, o comunque sia non era all'altezza dell'altra contendente scudetto che era il Milan. Ma cosa ha fatto la differenza? Oltre naturalmente ad aspetti tecnico-tattici, lì allora è stato il calore del tifo, è stato, come dire, la spinta del pubblico organizzato, del pubblico amico, a dare un qualcosa in più alla Juventus, che ricordiamo chiuse quel campionato anche da imbattuta. Non è questo il caso della Juventus, però alla fine il fattore stadium si rivelò parecchio determinante e può rivelarsi determinante anche in questa stagione, ma deve rivelarsi determinante in base ai risultati naturalmente della squadra, deve rivelarsi determinante naturalmente per l'aspetto dei tifosi e deve rivelarsi determinante anche in base naturalmente alle risposte che verranno date nel girone di ritorno, perché ricordiamo che per il girone di ritorno la Juventus ha riaperto la campagna abbonamenti e lì ci potrebbe essere un'ulteriore spinta, un'ulteriore iniezione da parte, diciamo così, sempre del tifo, che a mio modo di vedere si dice sempre è il 12° uomo in campo, ma a questo giro lo dovrà essere sicuramente e lo dovrà essere in maniera, come dire, autentica e continuativa rispetto a quello che sta facendo, diciamo così, fino a questo momento. Quindi sì, lo stadio può essere un aspetto importante per la cavalcata della Juventus di quest'anno, che, diciamo così, di base l'anno prossimo deve tornare a disputare anche delle partite di Coppa.
Ed è quello il nodo cruciale di tutte le riflessioni. Puoi fare bene, potresti far di più, potrei accontentarmi, ma mi devo accontentare con serenità, arrivarci senza pesi addosso psicologici, senza penalizzazioni che riportano poi a quella che è stata la considerazione fatta anche dal nuovo corso del CDA, che qualcuno continua a non apprezzare dicendo bel patteggiamento, dovessimo anche uscire poi dal mondiale per club, ti davano 2 anni, se non patteggiavi ti davano 2 anni di squalifica, quindi non ti facevano andare lo stesso. Io lo spiego in parole povere, perché poi il ricatto politico giudiziario c'è sempre e parte sempre da qualcosa, da qualche fianco che hai mostrato e potevi evitare di mostrare, e quindi è riconducibile alla gestione precedente, perché in pochi ammettete che oltre agli scudetti, probabilmente abbiamo mostrato un fianco e la guancia che ha dato la possibilità agli Ignazio del sistema calcio di andare chirurgicamente a intervenire su di noi. Quindi, senza quel patteggiamento, che anche a me rode e che non digerisco e che non digerirò, soprattutto perché ve lo devo spiegare e a volte fate finta di non comprendere. Non è che non mi piace, che mi piace star fuori dalla coppa. Assolutamente, se non avessero patteggiato, no, ti avrebbero dato il doppio della pena, magari saresti slittato ancora più indietro, capisci cosa vuol dire sicuramente 2 anni? Ti danno invece il bonus, è come se pagassi la multa entro i primi 3 giorni, con uno sconto del 30%. Questi sono i patteggiamenti che ci sono nel mondo del calcio. Questi, e lo spiego ancora per l'ennesima volta. Canzoni e canzonette ci dicono, Coldplay, Franco Battiato, l'unica sigla che conta è quella della Champions, ci scrive Maurizio, e c'ha ragione anche lui. Ma ogni tanto proviamo a uscire anche dai nostri schemi, ricordando che per ritrovare quella Champions hai accettato qualcosa prima e adesso tocca a te guadagnarti il tutto. Domanda per Allegri, domani qualcuno mi chiede di chiedere che cosa, Cristina da Verona, mister, se potesse scegliere chi vorrebbe a gennaio per aiutare la squadra, che consigli raccoglie Bianconera News dal proprio sito?
Allora, da un punto di vista del mercato, i nomi che si fanno e che sono, diciamo così, tra virgolette più caldi riguardano il centrocampo e fondamentalmente, diciamo così, quelli che spiccano di più sono soprattutto quelli di De Paul, per cui l'Atletico Madrid potrebbe aprire ad una formula vantaggiosa per la Juventus, laddove vantaggioso significa prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto, in base naturalmente al conseguimento di determinati obiettivi. Si parla di Lazar Samardžić, ma qui bisogna elaborare una trattativa con l'Udinese e bisogna soprattutto, diciamo così, sborsare tanti soldi e convincere l'Udinese a privarsi di questo giocatore a stagione in corso, durante, diciamo così, una verosimile lotta salvezza che riguarda i friulani. Si parla di, e poi si parla, diciamo così, di Phillips, che è un altro giocatore che la Juventus sta seguendo e che, diciamo così, è stato particolarmente accostato alla Juve perché naturalmente può uscire dal Manchester City con condizioni di prestito con diritto / obbligo di riscatto. Più defilati ci sono Højbjerg e Kevin Thuram. Højbjerg perché, diciamo così, il Tottenham spara alto, spara una cifra abbastanza importante, 30 milioni di euro per il mercato di gennaio. Stesso discorso, forse un po' più amplificato, perché Frank Thuram, perché Frank Thuram dal Nizza viene valutato 40 milioni di euro, ma in questo momento il Nizza sta facendo un campionato straordinario in Francia, si sta giocando, diciamo così, il primato, quindi il titolo anche di campione di Francia, e non vuole privarsi naturalmente a stagione in corso del giocatore. Però a questi nomi Bianconera News oggi propone altri nomi che sono, diciamo così, un po' innovativi per quanto riguarda il reparto di centrocampo rispetto a quelli che abbiamo già pronunciato. Sono quelli di Georgi Sudakov dello Shakhtar Donetsk, quelli di Claudio
Confermato anche, ce l'ha appena confermati questi due nomi proprio il direttore di Tutto Mercato Web con cui lavoriamo chiaramente a stretto contatto, quindi fai bene a ricordarlo, prego.
Sì, Claudio Coné, che è un centrocampista del Borussia Mönchengladbach, e attenzione anche a una pista interna, perché Giuntoli, diciamo così, nelle ultime settimane lo ha visto da vicino andandolo ad osservare in Bologna-Lazio. E per un discorso, diciamo così, di caratteristiche che piace anche ad Allegri e anche per una questione di carattere economica, perché il costo del cartellino si aggirerebbe sui 15 milioni di euro, potrebbe, e sottolineiamo potrebbe, tentare un affondo con il Bologna per Ferguson, che quest'anno si sta riconfermando, diciamo così, a ottimi livelli con la maglia dei Felsinei. Il Bologna sta facendo un campionato straordinario, siamo praticamente alle soglie dell'Europa, anzi praticamente agli stessi punti della Roma. Finisse oggi il campionato, il Bologna sarebbe qualificato in Europa League, e Ferguson è uno dei protagonisti di questo Bologna. È un giocatore che piace particolarmente ad Allegri per il suo senso di inserimento e per soprattutto il suo senso del gol, che, diciamo così, è sempre tanto caro ad Allegri e che sarebbe che farebbe più che altro molto comodo al reparto della Juventus, al reparto nevralgico, che a parte Rabiot non ha tantissime, diciamo così, soluzioni di propensione offensiva che permetterebbero naturalmente dei gol in più alla Juve. Quindi questo è un giocatore che interessa, ma attenzione, diciamo così, alla concorrenza, perché anche in questo caso non mancano, diciamo così, squadre interessate a Ferguson, perché in Italia interessa al Milan, ma interessa anche in Premier League, con Nottingham Forest e Fulham, che potrebbero, diciamo così, sfruttare una maggiore potenza economica per poter affondare sul giocatore.
Semplicemente un sì o un no? O quanto è probabile? Potrebbe essere probabile, poi magari tutto il resto, le riflessioni, i ragionamenti, rimandiamo con la tua firma su bianconeranews.it. Ma un'ipotesi cessione eccellente a gennaio, un po' quello che è accaduto con Vlahovic a gennaio alla Fiorentina, lo vedi possibile? Arrivasse la proposta giusta, coerente, corretta, l'aggiuntolata, ecco, un'aggiuntolata ci potrebbe essere?
Secondo me
sì,
no.
Secondo te no, quindi senza probabilità. E allora, partiamo da questo secondo no che lascia, da questa risposta, dal tuo punto di vista, no. Rimandiamo a Bianconera News e ti saluto con due messaggi. Direttore, il vichingo è sempre un bel vedere, e non so a chi si riferisce. Il buon Matteo Barile somiglia al gigante di Harry Potter. Salvatore da Roma. Pier e Salvatore da Roma sono stati distratti dalla tua presenza, in modo chiaramente scherzoso, visto che hanno acceso il televisore Radio Bianconera TV sulle Samsung TV, non sul 4005, tenetelo memorizzato, ma sul 4518 in questo periodo natalizio. Chissà Natale cosa ci regalerà, magari, come canale. Grazie Matteo, alla prossima. E buon lavoro.
Grazie Antonio, un saluto a tutti.
Il nostro vichingo c'è sempre da Bari, non abbiamo avuto tempo di parlare del Bari, ma vanno così male le cose per il Bari?
C'è contestazione.
Sì, sì. Vedo che è un paese tranquillo l'Italia.
Un nome è una garanzia, in presidenza un nome è una garanzia.
È sempre così, quando vuoi fare solo business, quando le cose van bene ti prendi i meriti, quando le cose van male è colpa dei tifosi. Va bene, noi ci lasciamo per qualche secondo, 14.04. Se lo sa Yves, mi manda la lettera di lascia.
Sono bastonate, eh?
Ah, già, adesso sono anche bastonate. Preparatevi, la bacchetta arriva.
Cose di calcio,
ricordo, domani Cose di Calcio diventa Excel con 24 ore di anticipo alla luce della conferenza stampa di Allegri alle 11.30. Domanda per Allegri, lo spunto arriva da un amico che mi scrive da casa. Adesso cerco di recuperarlo, ma il senso è questo. Eccolo qui. Ealing non gioca per scelta tecnica o perché a gennaio servirà a fare cassa? Mi chiede Danilo. Poi c'era la domanda di Cristina su quale giocatore vorrebbe Allegri. E io farei anche la domanda. Ma se lei scegliesse il giocatore, darebbe certezza del fatto che l'anno prossimo ci sarà ancora lei? E lui ti risponderebbe, però, quindi è da evitare questa domanda, per tanti motivi diplomatici anche. Io ho ancora un anno di contratto e sto bene qui alla Juve, ma attenzione, la domanda potrebbe essere, ma sente il fiato sul collo di Antonio, che non è Ignazio?
Aspetta.
Dimmi. Aspetta, dimmi.
Aspetta,
va bene, aspetta. Allora aspetta a fare la domanda. Domani aspetta un po' di minuti. Vedo prima come è l'umore. Al di là di questo, concentriamoci sul Monza. Invece, ricordo l'anno scorso due sconfitte, 1-0, 2-0. Due sconfitte senza realizzare, di solito diciamo, senza subire reti. Qui invece abbiamo memorizzato l'anno scorso due vittorie, due sconfitte per noi, senza realizzare reti. E quindi questo è stato un problema. Anche per la freschezza, la grinta mostrata e un po' il nervosismo che cominciava a serpeggiare tra i nostri in un'annata che poi abbiamo visto, abbiamo retto in campo, ma che poi hanno contribuito da fuori a tagliarci il sogno della Champions. E proprio per questo uno dice, hai fatto bene Antonio a gufare ieri sera contro quelli che in Coppa non dovevano neanche andarci. E lo sanno molto bene, lo hanno anche ammesso, c'è molto nervosismo tenuto sotto traccia e quindi vi volevo solo comunicare che da questo momento mi è arrivato l'aggiornamento del sistema.
È il karma, direttore.
Il karma, bravo. E mi è arrivato un aggiornamento del sistema, non tifo più per il Borussia, ma tifo per il Real Madrid. Non so perché mi è arrivato questo aggiornamento, compreso nel pacchetto di Radio Bianconera. Seguiteci su Radio Bianconera attraverso la nostra app completamente gratuita. In questi giorni qualsiasi televisore è andato un po' in tilt, anche il mio a casa ha aggiornato tutti i sistemi, è uscito di tutto di più, non ha cancellato Radio Bianconera, non ha cancellato tantomeno il nostro canale sulle Samsung TV. Io ho una Samsung, non me l'hanno regalata, l'ho pagata regolarmente cedendo il mio televisore catodico, quello storico che avevo nella cameretta. No, avevo già cambiato da un po' di tempo. Sta di fatto la funzionalità del telecomando porta solo a modificare il 4005 con il 4518, esatto, il canale che...
Su che ruota, direttore?
Su che ruota? La ruota di Radio Bianconera, ovviamente. Bene, fra un po' le bacchettate.
Buongiorno!
Non so mai se è quella vera o meno, l'anticipo e la sigla. Matteo da Guidonia, potresti spiegarci il cartellino arancione che ha approvato ieri l'IFAB? Oltre a questo, hanno messo la regola che solo il capitano può parlare con l'arbitro. Ma mi sbaglio, già esisteva da almeno 20 anni? Esatto, ma evidentemente mai nessuno l'ha rispettata. È un po' così. Come quando poi col tempo o ci si abitua alla cintura di sicurezza o passano tanti anni e nel frattempo svoltiamo a destra col semaforo rosso. Nelle grandi città si fa anche così, ma dalle altre parti vedo che i semafori a volte sono proprio spenti per definizione. Abbiamo dei vocali? Andiamo a ascoltare i vocali.
Caro direttore, buongiorno, sono Gerardo Salerno. La soluzione c'è, dipende dalla maglia. Dopo quello che ha detto Rocchi, sono ancora più convinto che le soluzioni
ieri,
di volta in volta, vengono trovate sempre e comunque quando gioca la Juve. Non c'è nulla da dire. Buona giornata.
Buona giornata, Gerardo. Sì, abbiamo già trattato, forse avevi anche già risposto parzialmente a questo quesito ieri, quando abbiamo detto che eravamo allibiti e ogni giorno c'è una notizia, non ce la andiamo neanche a costruire o inventarcela. E la dichiarazione di Rocchi, che ieri aveva detto non è fallo anche per la tipologia della gara, così come sempre ieri, ma l'abbiamo trattato, li teniamo separati gli argomenti, quello di Ignazio La Russa, che ha detto quello che ha detto, che conoscete molto bene. Magari ce lo facciamo spiegare dalla bacchetta, se è d'accordo, anche perché l'abbiamo chiesto a voi e qualcuno mi ha detto è la solita boiata, qualcosa del genere, si può dire a quest'ora assolutamente sì. Io intanto do il benvenuto a Alessandra Bacchetta. Ciao.
Buongiorno a tutti quanti.
Buongiorno, questo è un saluto da uno a uno, questo è un saluto da uno a uno, secondo me.
Saluto da uno a uno, vabbè, oggi è una giornata un po' particolare per me, quindi...
Ok. Ecco. Bene. Particolare...
No, non in senso buono.
Non in senso buono.
Non mi dilungo se non è il caso.
E allora evitiamo, proprio perché non avevo capito e quindi mi raccomando, dalle battaglie bisogna uscirne sempre a testa alta, cara Bacchetta, non hai bisogno di queste raccomandazioni. Che partita è stata? Te l'aspettavi così? E chi è più soddisfatto dei due? O con l'X tutti e due? Degli allenatori.
Ma con l'X tendenzialmente credo più o meno tutti e due, nel senso che allora partiamo dal presupposto che quelli che dovevano portare a casa la partita erano loro, perché quelli che erano avvantaggiati da tutti i punti di vista, nel senso sia dal punto di vista del primato che dal punto di vista dell'avere a disposizione i giocatori, erano loro. Quindi alla fine il pareggio per noi è un ottimo risultato, nel senso che comunque dimostra che siamo in grado di, no? Perché quando riesci, avendo, con tutto il rispetto che per carità, però Nicolussi Caviglia non è esattamente chi vuoi schierare da titolare contro l'Inter.
Potrebbe diventarlo col tempo? Quanto
spero
tempo?
Che lo diventi col tempo, non lo so, non sono indovina e non voglio mettere pressione addosso a ragazzini che devono avere il tempo di crescere e di fare quello che è necessario per poter diventare poi eventualmente i campioni del domani, per cui non voglio né prevedere cose che non posso prevedere né mettere pressione a lui, però voglio dire, a cose stanti non è esattamente chi ti auguri di avere a disposizione per poter giocare contro l'Inter, vi spiego.
Chiaro.
Senza voler chiaramente mancare di rispetto, ci mancherebbe altro, anzi. Per cui voglio dire, quando tu devi schierare giocatori di questo tipo a centrocampo contro la prima in classifica e pareggi andando peraltro in vantaggio per primo, direi che non dico che se non si vince non si può mai essere completamente soddisfatti, però certamente non hai da recriminare nulla, ecco.
Alessandra, ho fatto una riflessione sui punti della Juventus di questo triennio di Allegri dopo 13 giornate. Questo è il miglior anno, addirittura migliore rispetto a quello di Conte senza Coppa il primo anno, non voglio dire niente di più se non dal punto di vista numerico, però nel triennio le riflessioni da fare quali sono? Visto che hanno vinto squadre diverse il campionato, abbiamo visto che l'anno dopo non si sono mai riconfermate, sembra che lo stesso problema lo riscontri anche il Napoli quest'anno. Allegri cosa sta riuscendo a dare, ripeto, o a non dare, si può sempre far meglio, lo sappiamo benissimo, a questa Juve con tutti queste con tutti i problemi che ha dovuto anche gestire, diciamoceli. Adesso non voglio entrare nel merito del primo, secondo e terzo anno, però da gestore mi sembra che gli si possa dire tutto, ma in questo caso proprio poco o nulla.
Direi che gli si può dire poco o nulla in questo caso. Io torno sempre sul tema che mi è caro, quello che ha dato quest'anno, che è riuscito finalmente ad inculcare ai giocatori, è la mentalità, che è il primo fattore che determina il potere o non potere vincere e il sapere o non sapere vincere soprattutto. Vincere non è una questione semplicemente di io ho giocatori più forti dei tuoi, perché allora il Paris Saint-Germain dovrebbe vincere sempre.
Bravo, la stessa cosa che ho pensato ieri sera al 97esimo
della loro partita. Così, esatto, cioè non funziona così, perché non funziona, ma non è mai funzionato così. Allora la Juve di Capello doveva fare, lo faccio sempre questo esempio, perché la Juve di Capello nelle coppe ha fatto delle cose terribili. E c'ero, e c'eri anche tu, quindi non è che ci siano giustificazioni.
E mi ricordo le tue arrabbiature. Tipicamente bacchettiane.
Esatto, cioè veramente non si poteva. Però e lì avevi a disposizione cosa? Cioè, cosa vuoi? Qual è stata in assoluto la squadra con più giocatori di livello incredibile che abbia avuto la Juve? Forse in assoluto. Perché vabbè, non c'era uno Zidane, però voglio dire, c'era di tutto e di più in quella squadra lì. Aveva chiunque volesse Capello. Eppure in Coppa è stato un disastro totale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che, come dico sempre, non servono le squadre fatte di belle figurine, servono le squadre che hanno la mentalità del saper vincere. E non è che quella squadra non ce l'avesse, però quando ti ossessioni su un trofeo e quando comunque l'allenatore ha un'impostazione di un certo tipo per la quale tu devi sempre sputare sangue e irretire l'avversario, perché la Juve di Capello era improntata a questo sistema, ok? Non sempre funziona in certe competizioni. E non è perché hai giocatori scarsi o perché l'allenatore non è capace, è perché la mentalità in certe competizioni fa la differenza. Poi subentra anche tutta un'altra serie di subentrano un'altra serie di fattori che non sono ponderabili. La Champions League è uno di quei trofei che si vincono con tutta una serie di cose a tuo favore, come il mondiale. Ah beh, l'Italia è forte, allora deve vincere il mondiale. Sì, puoi avere la squadra più forte di questo mondo, ma non è detto che tu vinca il mondiale.
Ci sono anche gli imprevisti. Senti, tornando ai personaggi da Juve, ho aspettato prima di perdermi e dimenticare questa domanda. Ho letto, ci scrive Rosa, ho letto che il Can abbia scelto Platini come uomo Juve. A te cosa risulta? Era rivolta a me, io la giro a te, ti do la delega della risposta.
Ma magari, ma magari.
Mi ripeti ma quel magari, ma magari? Cioè, me lo ripeti che noi le conserviamo.
Cosa devo ripetere? Ma magari.
No, perché queste sono le classiche espressioni della bacchetta che a noi servono per rispondere in certi casi.
Forse è vero,
certi casi.
Ma subito, okay. Subito.
Uomo Juve, uomo politico, che cosa? Che cosa rappresenterebbe un ritorno magari di Platini?
Platini come Zidane, come Del Piero. C'era quella foto della sera in cui si sono riuniti per celebrare il centenario, no?
Sì.
E c'era Platini, Zidane e Del Piero. La Juventus.
Hai pianto?
Punto.
Hai pianto?
Quasi, mi sono commossa, mi sono commossa a vedere quella foto lì.
Anch'io, ero presente, non ti nego che ho rivisto veramente i migliori anni.
Ma non solo i migliori anni, è proprio il migliore atteggiamento.
Sì, sì, i migliori anni in loro.
È la migliore espressione di quello che è la Juve. Quella gente lì è quello che è la Juve, così come lo è David, che anche adoro, o altri, tanti altri che sono passati per la Juve.
Antonio Conte lo adori? Perché potrebbe essersi riavvicinato.
Io non ho, a differenza di tanti, non ho una antipatia, anche perché poi ero amica di suo fratello a suo tempo, e quindi, come dire, poi ho conosciuto anche l'altro loro fratello.
Sì.
Insomma, ho come dire un legame tra virgolette.
Daniele affettivo. Luca, se non sbaglio, altro
sì, fratello. Sì, Daniele Gianluca, sì. Io ero amica di Daniele. Comunque, il discorso è che non si può fare le crociate per uno contro l'altro. A me interessa che ci sia qualcuno a cui importa della Juve, che sappia che cos'è la Juve e che vinca, punto. Poi che sia uno l'altro e che ovviamente deve incarnare quello che è il giusto spirito della Juve, a differenza di qualcuno che non lo faceva e non lo farà mai, e sappiamo bene a chi mi riferisco. Però io non ho nessuna antipatia e soprattutto non capisco la stupidità, detto molto francamente, della contrapposizione Allegri-Conte. Non esiste contrapposizione, anche perché ricordiamoci che la Juve di Conte non è che giocasse un meraviglioso pallone.
Ecco, se quella di Allegri gioca 10, se quella di Allegri gioca 10, non è un voto, è un, così, sì, un metro, 10, sì, così esco dall'equivoco. Quella di Conte come giocava? 11, 9, 13?
Assolutamente. Giocava o 10 o 9. Non giocava certamente meglio di quella, ma neanche per sogno. Ma poi la gente, vabbè, ha la memoria selettiva. Chi ama criticare l'uno e l'altro, ha la memoria selettiva e si ricorda solo quello che fa comodo a seconda dei casi. Ora, io ritengo che dal punto di vista di quello che succede sul campo non solo non ci fosse grande differenza, ma soprattutto, quello che importa è solamente il portare a casa il risultato. Basta, finito, alla Juve importa quello. Se volete i funamboli, gli acrobati, lo spettacolo in campo, guardate il Paris Saint-Germain che non c'è. Ok? Oppure, non so, ti fate per qualcun altro.
Io ti faccio quest'altro esempio, Alessandra, aiutami a capire, perché naturalmente il tema sta facendo discutere a casa, sai, appena tocchi determinate corde. Però devo capire una cosa, io ho giocato in squadre forti, in squadre deboli, quando giocavo nelle squadre deboli riuscivo a volte a non perdere di tanto a poco o il giusto. Cosa voglio dire? Perché l'Inter non è riuscita a battere, cioè l'Inter del bravo Inzaghi, l'Inter della rosa migliore, non è che abbia battuto in questi 3 anni sempre e comunque la Juventus dello scarsissimo Allegri. Detta così sembra, guarda Paolino che difende perché la bacchetta difenderà Allegri, lungi da me, perché non sono riusciti a batterci? Agevolmente,
allora, ragazzi,
con difficoltà.
Ma smettiamola, allora, ma perché non ci sono riusciti? Perché non c'entrano le figurine che hai in campo? Non c'entra
cosa
niente, c'entra
esatto.
Chi ha la mentalità
spiegaci.
Giusta. C'entra chi entra in campo con la mentalità giusta per la partita e chi sa preparare tatticamente la partita. Ora, possono dire tutto quello che gli pare, chiunque capisca di pallone sa che tatticamente Allegri è bravissimo, punto finito. Non ci sono santi.
Perché si difende? Ma si difende bene.
Non sono i Sarri che usano i giocatori come palline del subbuteo. Ok?
Ecco, esatto.
Non sono quelli bravi. Quelli bravi sono quelli che sanno capire come gioca l'avversario e che adattano il proprio modo di mettersi in campo all'avversario che si trovano davanti. Non io gioco sempre così, talebani, come fa quello. io gioco sempre così, gli altri si arrangiano. No, tu non puoi giocare sempre così, perché ci sono gli altri. Soprattutto ricordatevi che si gioca in due, non c'è una squadra in campo, ce ne sono due.
Due.
Tu puoi preparare tutto quello che vuoi, che poi il tuo avversario non ti consente di farlo, o magari ti consente di fare dell'altro rispetto a quello che tu hai preparato.
Anche perché una dote, una caratteristica, è quella di riuscire a dire, nel bene o nel male, capire i motivi e dare una spiegazione di una sconfitta. A me colpisce Di Sarri che se perde non capisco, o vince in Champions, poi ti dica, come ha detto ieri sera, non capisco perché in campionato non siamo così. Proprio per quello che dice la bacchetta, perché c'è una squadra diversa, con un atteggiamento diverso, e tu non sei riuscito a prepararla in un certo modo. Quindi Di Allegri, anche se vorrei un'altra Juve, anche se vorrei una Juve più bella, anche se, tutti i se, magari con un altro allenatore, so che i cicli si aprono e si chiudono, mantiene costantemente un atteggiamento e sa spiegarsi esattamente, e i tifosi dovrebbero capire esattamente perché riusciamo a mettere in crisi un sistema di gioco Inter o di qualche altra squadra. Parliamo a livello nazionale. Anche perché il Milan, se no, ieri sera, perché ne ha prese tre, Alessandra? Perché le...
Bravo! Ma chissà, come mai? Come mai? Quelli che sono tanto più forti con gli allenatori, tanto più bravi, quelli che fanno bel calcio, quelli che vincono, quelli che...
Quelli che sono on fire e poi dopo sei mesi non sono più on fire, è finito il gasolio. Cos'è finito? Non lo so.
Beh, e finisce il fatto che comunque ci sono allenatori... Allora, ragazzi, quello che la stagione non definisce... la carriera di una persona o la vita di una persona. Nessuno di noi è definito da un anno o da due della nostra vita, è tutto l'arco che fa. Allegri è un allenatore vincente, possono girarla come gli pare, questa è la realtà dei fatti, è un allenatore vincente, quindi sa cosa fare per vincere, che poi a volte funzioni e a volte no, è nell'ordine delle cose, perché a nessuno fila sempre tutto liscio.
Per me tra i migliori gestori, e i gestori sono un po' come gli amministratori, che sanno esattamente quello che possono fare, che si possono permettere, che eventualmente lascerebbero ai campioni della squadra agire in modo
libero. Esatto. E questo non vuol dire che tutti debbano dire mi piace, non vuol dire che ti debba piacere come giocano, quello è un altro paio di maniche. Ognuno
sono d'accordo. E tornando a Nicolussi Caviglia, qualcuno ti ricorda, non è un ragazzino a 24 anni, li avrà a giugno, 24 giugno, io
scusate,
che mi sono informato.
Per me uno che ha 24 anni è un ragazzino, abbiate pazienza, che adesso uno di 24 sia un adulto fatto e finito, non credo, ragazzi miei, uno è appena finito.
Però Alessandra mi dà anche il modo di capire perché a 24 anni quasi la prestazione, cioè non è ancora titolare... alla Juventus, perché ha giocato poco per colpa di Allegri, forse ci sono anche dei limiti.
Ma non penso proprio, brava. Sarà magari perché brava. Non tutti hanno gli stessi numeri e non tutti sono
arrivano nel momento giusto per ricoprire quel ruolo alla Juventus. Perfetto, volevo chiudere anche questa argomentazione, visto che ce lo chiedevano da casa. Alessandra Bacchetta, grazie, nonostante la tua giornata non sia stata delle migliori fino ad oggi, fino a questo momento, quest'oggi, quando parli di Juve... diventi la solita Alessandra Bacchetta che noi adoriamo. Grazie, alla prossima.
A voi, buona giornata.
Ragazzi, noi ci lasciamo qualche secondo. La Bacchetta la ritroviamo la prossima settimana, dopo il Monza anche. E adesso c'è il direttore, lui, il direttore con la D. Le bacchettate del direttore ne ha per un collega. Mi ha detto che era incavolato nero
e ci spiegherà praticamente cosa è successo.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Ben ritrovati. Ma lo sapete che sta per arrivare Natale? Perché nella nostra redazione stanno già mettendo alberi di Natale, caramelle, pasticcine. Bellissimo, bellissimo. Soprattutto quando c'è qualcuno che praticamente se ne occupa. Va bene. Abbiamo dei vocali, li scarichiamo prima... di far scaricare il nostro direttore. Ho rivisto il video, Manuel. Mamma mia, vergognati, Manuel, a mandare in onda certe cose. Vergognati.
Me lo fanno arrabbiare il direttore.
Ci fanno arrabbiare, è vero. Prego.
Buongiorno, Alessandro da Terracina. Direttore, la storia
si ripete. No.
Politica, umana di quel personaggio la conosce da giovane. Cos'era e che cosa ha fatto?
Non mi interessa, come, sì, ho capito.
Come cresce i suoi figli, il fratello. È la seconda carica dello Stato, ma la colpa non è sua, è chi lo ha messo come seconda carica dello Stato.
E qui torniamo su Ignazio. Matteo da Guidonia, avrei una domanda per Moggi, allora la conservo, intanto l'anticipiamo. Potrebbe mai tornare in Juventus? In questo momento è radiato dal mondo del calcio, perché era lui il cattivo, il diavolo. E aspettando la sentenza della Corte di Giustizia europea, che potrebbe ribaltare il tutto, cioè negare a vita a un dirigente che non ha ammazzato nessuno e che non ha commesso reati, lo dicono molte sentenze dal punto di vista penale importanti, ho dei dubbi che possa essere riconfermata. Si aspetta a breve la possibilità di stappare magari una bottiglia, chissà. Altro vocale.
Ciao ragazzi, sono Anna da Palermo. Sono contenta che Identità Bianconera fa in modo di difendere sia la Juventus che noi tifosi. Ne vale la pena. E per quanto riguarda il signor La Russa, dovrebbe ricordarsi che se occupa quel posto è perché anche gente tifosa juventina lo ha votato.
E quindi deve ricordarsi di parlare in altro modo per chi l'ha votato eventualmente. Espulsione a tempo, ci siamo. A Bodi il ministro dello sport chiede la riforma, la A di 20 a 18 squadre. Si parla di riduzione dal 2010, non è una questione di numeri, ma serve avere più credibilità. Quando cerchi di riformare qualcosa, ti dicono sempre che c'è qualcosa che ostacola e che frena. E questa è la regola che vorrebbe variare anche il modello di voto che vorrebbe cambiare Gravina, che potrebbe anche non ricandidarsi e puntare a saltare sul carro UEFA. Politicamente come si lavora? Si lavora stando dentro i palazzi, lo ripeto, questa è stata una grossa ingenuità della dirigenza bianconera di un certo periodo. Vocale.
Salve, sono Andrea da Bruxelles, volevo ritornare sulle parole di La Russa. La Russa ha mandato questa famosa correzione su cui ovviamente mette una toppa al buco. In questi casi non possiamo dire che la toppa sia peggio del buco, ma rimane il buco. Cioè, quello che dice La Russa vuol dire in pratica che la Juventus conferma il fatto che la Juventus è stata attaccata e presa di mira dal 2006 fino ad ora e potrà continuare ad esserlo. Cioè, è in pratica una specie di avvertimento mafioso, una presa in giro, dicendo state attenti perché voi siete sempre sub iudice.
È una riflessione curiosa la tua, interessante. Questo è vero. Certo che bisogna a questo punto prevenire un po', difendere, rafforzare quel sistema di difesa che è venuto un po' a mancare. Non può essere giudicato per questo l'anno della presidenza Ferrero, che è un burocrate, di Scanavino, che è un dirigente d'azienda, e che hanno cercato di far ripartire la macchina il più in fretta possibile, senza rinnegare neanche il passato. Quindi questo va compreso molto bene, anche perché è un passato glorioso, firmato Andrea Agnelli. Abbiamo Manuel, che sta già dialogando con il direttore, e allora noi li aspettiamo comodamente qui in diretta, e ne approfitto allora per dare qualche aggiornamento. Aggiornamenti da tutto mercato web. Milan a rischio la Champions. Poi sempre Milan, piove sul bagnato, lesione severa per Ciao. Il Napoli si qualifica sesta sera, batte, deve battere almeno il Real Madrid. Abbiamo il direttore, speriamo che sia tranquillo, almeno con su Radio Bianconera. Buongiorno direttore.
No, guarda, io sono sempre tranquillo.
Lei è sempre tranquillo, mi hanno fatto vedere un video incredibile.
Chi non è tranquillo sono altri.
Che sono altri. No, direttore, per fortuna io la sento sempre tranquilla, caro Luciano, sei sempre tranquillo. Ma ogni tanto da dirigente ti hanno fatto perdere le staffe? In quale situazione? Raccontaci qualcosa.
Ma adesso dipende, se tu parli di queste trasmissioni di opinionisti...
No, parlavo di quando eri dirigente tu alla Juventus. Quando è che ti abbiamo fatto perdere le staffe? Per fortuna che non mi conoscevi bene.
No, non mi ho mai dato retta, a dire la verità.
Grazie per la considerazione.
Guarda, sei entrato in un argomento che è carino. Dunque io facevo sempre il contrario di quello che dicevate. E indovinavo sempre. Adesso c'è invece chi in questo contesto qui può dare lezioni, a me lezioni di calcio non me le possono dare.
Anche perché poi ho visto un pezzo del video in cui ti dicono sei stato il miglior dirigente del mondo di sempre.
Sì, no, ma queste cose mielose a me non piacciono neppure, perché io praticamente non sono stato io, non voglio mettermi, sono bravo, eccetera, eccetera. Poi quelli stessi che sostanzialmente fanno la figura, vogliono mettersi in evidenza, poi subito dopo praticamente chiedono quelle scuse, dicono questo qua, e questo non mi piace, anche perché devo dire che io accetto i giornalisti quando danno notizie di calcio, se uno è infortunato, se uno va da una società o un'altra, eccetera, ma darmi lezioni, fa prendere lezioni da un giornalista che praticamente...
Fuori onda avrei detto qualcosa di diverso, lezione, prese in giro, diciamo così, potrebbero sembrare.
Sì, no, ma sono quelle cose che praticamente mi non piacciono.
Ma qual è stato il tema...
Io non voglio fare il professore, ma neppure voglio fare lo scolaro.
Quindi vuoi fare il preside? Cosa vuoi fare?
Potrei fare il preside.
Senti, ma qual è stato il tema discordante?
Ma no,
mercato, ma la filosofia Allegri, la Juve.
È una stupidaggine. Vabbè. Far credere che praticamente Mazzarri in una settimana aveva aggiustato il Napoli che era andato a vincere a Bergamo.
Una cosa così non avrei detta neanch'io, sai? Perché ti frequento un po' di più e ho capito molte cose del mondo del calcio. No, vabbè, poco ci importa.
Io a Mazzarri l'apprezzo perché ha preso la squadra che ha trovato, l'ha mandata praticamente a giocare con lui, lo spirito era diverso, e poi l'Atalanta probabilmente era peggiore di quelle incontrate negli anni passati, ha vinto la partita.
No, ma sai, Luciano, cos'è? Che anche solo dirle certe cose, al di là del collega, non mi interessa, non sono qui a fare il mieloso con te. Cioè, può un allenatore che è stato fuori 10 anni, da quanto tempo è fuori? Pur avendo fatto molto bene, ritorna, sì, può vincere, perdere o pareggiare?
Ma questo è tutto vero, però non è neppure praticamente possibile ammettere anche nella testa della stessa persona che uno in una settimana ribalta la preparazione, cioè non fa più
cambi lo schema, la mentalità, tutto neanche Luciano Moggi, cioè, dicessero no. Luciano Moggi ha fatto questo in una settimana, no. Io chiamerei Luciano Moggi, ho la fortuna di avere il suo numero di telefono e digli e mettermi a ridere no, per sentirmi dire la replica. Senti, come hai giudicato umoralmente finita la partita? Eri allo stadio a vedere Juve-Inter, se non sbaglio, con gli amici, con tanti amici del passato. Io so tutto,
no,
di
con
te.
I giocatori più che con i giocatori del passato.
Ma erano amici i giocatori? Quelli che ti stavano simpatici o tutti? O all'epoca no?
Io ho sempre avuto tra i giocatori amici, perché se non fossero stati tali non stavano con me, quindi
certo.
Quelli di cui
i Giuda con te non avevano vita lunga,
no, quelli che praticamente dicevano una cosa e facevano un'altra andavano via dopo quantomeno un anno.
Senti, ma se Bobo Vieri ti intervistasse sulla sua New Bobo TV, tu interverresti? Glielo diresti in faccia quello che dici, cioè quello che pensi, quello che ha fatto?
Ma sai, intanto Bobo Vieri capisce di calcio. Che ha giocato, e quindi è già un fatto, è già praticamente una situazione un po' diversa. Poi dopo se uno se ne ha male di cose che praticamente sono veramente avvenute, mi dispiace, ma non è che io offendo mai, magari racconto un fatto,
ne parli, il fatto
che nella sostanza non ha praticamente offese particolari se non il vissuto.
Senti, parlando di Juve e Inter, l'umore alla fine, come sei uscito dicendo lo sapevo, non lo sapevo, mannaggia?
No, io il pareggio praticamente lo vedevo in altra maniera. La Juve che si difendeva, l'Inter che attaccava praticamente e cozzava contro una squadra solida, perché la Juve dietro in questo momento è una squadra solida, probabilmente perché non ci sono gli attacchi di una volta, su questo non c'è dubbio, ma che quando si va a guardare le reti subite si deve ritenere che la seconda squadra praticamente del campionato è la Juve, la prima è l'Inter ma la seconda è la Juve, quindi vuole dire tutto sommato era un pareggio che probabilmente stava nell'aria, fatto in maniera diversa, perché praticamente è andata subito in vantaggio la Juve, che devo dire ha mostrato inizialmente coraggio, e poi vedo una Juve diversa quest'anno, una Juve che arrenda sull'avversario, questo è già un fatto importante, e lo stanno praticamente dimostrando alcuni giocatori che erano sempre in giro per il mondo perché non servivano alla Juve, uno praticamente Rugani, l'altro Chiesa, che adesso sono tra i migliori, e questo qui vorrebbe dire che praticamente o il calcio è tornato indietro oppure loro sono andati avanti, e il problema di fondo è che ogni qualvolta vanno in campo danno un rendimento importante, quindi una Juventus un po' diversa che ci crede di più. Questo è sicuramente un discorso che si può targare Juventus. La sostanza qual è? Che ha portato all'inizio questa squadra veramente quasi ad attaccare l'Inter, poi è riuscita anche a fare gol, però poi subito dopo ha subito, perché se una squadra come la Juve si sbilancia poi subisce il contropiede avversario, perché il centrocampo è forte atleticamente ma tatticamente e tecnicamente praticamente lascia desiderare. E quando praticamente viene fuori il problema delle reti fatte, noi vediamo che è una squadra che fa pochi gol, 20 gol sono troppo pochi per una squadra che è seconda in classifica, quindi lì sì, praticamente c'è un difetto, però devo dire
sì,
che ho visto,
poi ti faccio una domanda,
Vlahovic, Chiesa e Vlahovic volenterosi andarsi a prendere la palla e portare, perché qui il problema qual è? E se un attaccante vuole mettersi in evidenza deve andare a cercarsi la palla e poi giocarla. E
per Vlahovic, te è stata davvero la migliore partita di Vlahovic, come ha detto Allegri? Io avrei aggiunto la miglior partita di Vlahovic lontano dall'area di rigore.
La migliore di quest'anno può essere la migliore
di sempre, ha detto di sempre.
No.
Dalla Juventus, scusa. No. Di sempre.
Da quando era Juventus no, perché io ho visto all'inizio in altra forma, però mi sembra che sia un giocatore che il recupera, questo sarebbe importante, anche perché se la Juve in questo contesto qui sta attaccata all'Inter, che secondo me è quella è la squadra principale da battere, e a quel punto lì praticamente quando nel mese di febbraio e marzo si sentiranno molto di più le fatiche delle due partite infrasettimanali che loro hanno per le coppe, lì potrebbe venire fuori la Juventus che preparando una partita alla settimana sicuramente è molto più riposa, anche se magari è inferiore in qualche entità sul campo. Quindi io direi che la Juventus deve essere attenzionata, mi sembra che ci creda, e questa è una cosa positiva. Non è che buca l'occhio allo spettatore per il gioco che fa.
È uscita più soddisfatta dell'Inter di Inzaghi, secondo me, conoscendo Allegri. È uscita più soddisfatta di questo pareggio rispetto all'Inter di Inzaghi.
L'Inter di Inzaghi ha dimostrato di essere superiore al centrocampo, quindi quando fai il 60% di possesso palla può significare che ti basta il pareggio, praticamente metti il gioco a centrocampo e non subisci più. Quando poi vai a vedere le risultanze della partita, due tiri e due gol e un calcio d'angolo soltanto, vuol significare,
sì, è vero, che anche questo
chi ha fatto possesso palla, come è andata la partita.
Direttore, ma tu sei stato il miglior direttore, ne capisci di calcio, eh? Vedo che...
Beh, ma ho studiato pure.
Da quando sei abbonato a Radio Bianconera, senti, c'è un messaggio per te di solidarietà, un vocale.
Solidarietà,
caro direttore, vorrei esprimere, visto che ce l'hai ospite, al nostro direttore Luciano Moggi, la piena solidarietà per l'attacco ricevuto da Bargigia nella trasmissione di Sette Gold, dove l'ha buttata sul personale quel giornalista di cui non cito più, e mi è dispiaciuto che un professionista serio, capace, che ha fatto grande diverse squadre, di cui la Juventus, come Luciano Moggi, sia sottoposto a un emerito imbecille, scusate la parola, perché è così, non si attaccano le persone. Quindi piena solidarietà al nostro direttore.
Direttore, volevo fartela sentire.
Io ringrazio.
Per l'affetto che sai, un vocale.
Io ringrazio tutti quanti, ma qui non c'è bisogno di fare tragedie. Era un soggetto che si vuole mettere in evidenza. Io non ho bisogno di mettermi in evidenza.
Di pubblicità.
Giustamente,
più...
giustamente, praticamente questo signore ha detto una cosa che a me è veramente dispiaciuta, è quella che mi ha fatto incazzare, perché il giudizio sul calcio, praticamente so che è errato quello che dice, però può anche tenerselo per sé e comunicarlo ai telespettatori
o spiegarlo in modo diverso,
che ci credono, a me non interessa. Il personale però mi è interessato, praticamente glielo farò capire.
Glielo farà capire che non è un ricatto, ma
no, che ricatto?
Seguite,
ricatto,
appunto,
non avrei,
no,
non
seguite la prossima puntata, perché Luciano Moggi lo conosco e magari elegantemente farà notare qualcosa, magari
no,
in diretta.
Ha fatto un Twitter adesso, che bello discutere con Moggi,
che bello.
Se lo poteva risparmiare.
Effettivamente.
Non ci tengo ad essere né il migliore, però rispetto a lui certamente non sono il peggiore.
Io certe volte mi sento normale in certe trasmissioni. non so se hai capito la mia battuta.
Ma quando praticamente si parla di calcio, ripeto, compravendita...
uno può dimostrare tutta la sua competenza.
Può dire... che a me questo non interessa, credo che sbagli la società, può dire di tutto, anche se queste cose qui le può dire soltanto chi conosce uno spogliatoio e sa quali sono i giocatori che interessano, però si può lasciar detto di tutto, ma quando mi vuol convincere di un qualcosa che calcisticamente porta una squadra in mezzo al campo a fare bella figura, quando la settimana
sei
prima
stato chiarissimo.
Non era tale, praticamente...
In pochi potrebbero non darti ragione. Io con gli spogliatoi li ho conosciuti, ti ricordi, allo Sport. Mi bloccavi sempre il tombino da parte degli steward, da dove vedevamo gli allenamenti.
Appunto, è per questo.
È per quello che ho capito gli spogliatoi.
Inventavati da soli.
Quante te ne abbiamo combinate, direttore? E guarda che fine che abbiamo fatto io e te, tu al telefono, io qui in radio. Detto questo, direttore, però c'è Antonio Conte che spinge per tornare alla Juve, secondo molti tifosi juventini mi stanno scrivendo.
Antonio sicuramente...
Come la prende Allegri?
Ma io, ecco, allora, questo qua è una cosa ammissibile. Cioè, che i giornalisti dicano che Antonio Conte vuole ritornare alla Juve, non ci sono dubbi,
e l'ha detto lui.
Lo possono dire con tutta tranquillità perché pagano le tasse, quindi vuole dire prima...
chi paga le tasse allora potrebbe parlarne.
Però, vedi, mi sorge un dubbio.
Quale?
Se guardo la partita della Juventus, la classifica della Juve, e vedo che è seconda, non capisco perché Massimiliano Allegri dovrebbe andare via dalla Juve.
Te lo spiego io, fammi fare il giornalista, bisticciamo in diretta questi ultimi due minuti. Perché neanche Luciano Moggi terrebbe in scadenza un allenatore l'anno prossimo, magari cercandogli una soluzione che accomodante per fare un cambio, un change.
Sì, questo qui potrebbe essere anche una cosa attendibile, ma dipende dalla volontà di Allegri, questo qua.
Trovandogli una soluzione accomodante, magari in Arabia con tanti soldi.
Dopodiché poi c'è una cosa importante che nessuno valuta.
Quale?
Che quando si cambia allenatore bisogna cambiare anche i giocatori. La Juventus spende, non può spendere.
Però
cade da solo,
c'è da cambiare, c'è da aggiungere, ma stai ripartendo, quindi è il momento ideale, forse. Tanto capiterebbe anche l'anno dopo, sì. Luciano.
No, ma
lo dico con rispetto, al tuo ragionamento,
dei
tifosi.
No, ma nel frattempo nascono nel frattempo nascono Lilling, e questa è la materia su cui lavora la Juventus.
Appunto,
adesso,
E li mette a disposizione di questi.
Quindi mette in, a prescindere poi dal fatto che io sono straconvinto come te che Antonio ritornerebbe a piedi alla Juventus.
Ritornerebbe, però, o ritornerà? Non ho capito il verbo, la declinazione.
Io in questo momento ritornerebbe perché io voglio bene alla Juventus, e quando c'è un campionato in atto, praticamente, e a novembre si dice che ci sarà il cambio dell'allenatore, non si vuole bene alla Juventus, a prescindere dall'allenatore, che ci sia o non ci sia alla fine dell'anno, perché si mette confusione in un ambiente, in uno spogliatoio che praticamente confusione non ha in questo momento. E allora si tenta di far confusione perché probabilmente si ha paura della Juventus nel finale soprattutto del campionato, avendo una partita sola settimanale contro le due delle altre.
Questa, ma ce la può veramente fare? Ho letto che hai detto che... Vi spiego io, Luciano Moggi, perché la Juve può vincere lo scudetto. Ma ci credi davvero?
L'ho detto adesso, perché la Juventus non è superiore all'Inter, però una partita in meno per due mesi praticamente può decidere e incidere sul campionato e anche sulla qualità delle squadre, perché quando la stanchezza viene fuori e due partite esistono sempre, a quel punto lì praticamente potrebbe venire fuori la Juventus, se sta attaccata fino al momento opportuno alla prima della classe, su questo non c'è dubbio. Se poi si fa un rapporto di forze, ti dico che l'Inter in questo momento può essere superiore soprattutto al centrocampo praticamente, e anche in avanti, perché in avanti ha il capocannoniere, 13 gol. Avete visto voi praticamente il ragazzino, il francese, come serve praticamente Lautaro, voglio dire, quindi è anche facendo dei gol,
lì è colpa tua, quella è colpa tua, perché lo facevi entrare agli allenamenti della Juve, della tua Juve, quel ragazzino lì, Marcus.
No, ma guarda che questo ragazzino, se ben sai, è un qualcosa di importante, ma che era conosciuto,
Sì.
Questo non è venuto all'Inter quest'anno, è venuto a giocare all'Inter quest'anno, ma già l'anno scorso l'Inter l'aveva bloccato, quindi voglio dire, non è una novità in assoluto.
Assolutamente. Direttore, chi ha bloccato la Juventus per gennaio? Poi ti devo salutare perché c'è il collega già pronto ad entrare coi carri armati.
Ti posso dire soltanto un centrocampista buono.
Italiano.
Non lo conosco, ma sicuramente un centrocampista buono che non è italiano.
Che non è italiano, non gioca in Italia.
Non gioca in Italia. Lì però bisogna fermarsi.
Perché il tempo è scaduto, direttore. Secondo me lei è stato il miglior direttore di sempre, intervenuto oggi a Radio Bianconera. Un abbraccio, direttore. Un abbraccio come sempre. Siamo riusciti a tirare fuori qualche notizia per chi prende il nostro posto. Grazie direttore Luciano Moggi, mercoledì prossimo noi la finiamo qui, 15.02 Cose di Calcio, torna domani con l'edizione XL perché alle 11.30 conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Domande da fare, le girate tutte da Alberto Mauro.
Aspetta.
Se devo aspettare Max, la conferenza finisce come sempre. Alla prossima, ciao Manuel.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.